O Padre, tu sei l'amore e la vita che si dona gratuitamente. In te tutto è luce, gioia, consolazione, forza, fecondità. E la tua fecondità si esprime nella generazione eterna del tuo Figlio, il Verbo che tu hai voluto si facesse uomo per raggiungere la nostra povertà e arricchirci della tua ricchezza. Ti vogliamo dire grazie e vogliamo ringraziare il tuo Figlio Gesù, nostro fratello, perché non si vergogna di chiamarci fratelli, malgrado le nostre debolezze, le nostre fragilità, i nostri tradimenti. Grazie Gesù perché davvero tu ti fai e ti sei fatto e rimani uno di noi. Grazie per la tua pazienza, perché continuamente ci porti a quell'amore che è la sorgente della stessa vita. Grazie Spirito Santo perché tu che sei l'amore del Padre e del Figlio operi instancabilmente per noi e in noi. Ti preghiamo di rinnovare il nostro desiderio di bene. Fa che diventiamo sempre più liberi interiormente per essere capaci di amare in maniera sciolta, filiale. O Maria, tu che sei la prima tra i redenti, tu che hai detto il tuo sì con tutta la tua vita, insegnaci il segreto di un sì all'amore che non si ferma nemmeno di fronte alle difficoltà. Amen. E siamo dunque al versetto 6, il titolo che ho dato a questo frammento è, di fatto non è molto fantasioso, ma è quello che mi sembra il senso di quello che leggeremo, conta solo la fede che opera per mezzo dell'amore. Il centro, dicevo, di questo passo che comincia con il capitolo, col versetto 1 e termina col versetto 12, proprio al centro ci sta il versetto 6, che è introdotto dalla parola infatti, ed esprime in una considerazione di tipo dottrinale la ragione ultima di quello che è stato affermato nei versetti 2 e 5. Perché io dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà? Se ti fai circoncidere, sei debitore di tutta la legge? Perché? Ricordate, no? I versetti 2 fino al versetto 5, quando dice: noi infatti grazie allo Spirito, al soffio di Dio, al suo alito, al suo respiro, dalla fede attendiamo la speranza della giustizia. Abbiamo visto la finale era questa, no? Allora perché? Allora Paolo spiega dottrinalmente, cioè qual è la ragione dottrinale di quello che è stato affermato. Il primo inciso del versetto afferma la sostanziale indifferenza tra la circoncisione e l'incirconcisione nell'economia della salvezza nella quale tutti sono diventati uno in Cristo. Cioè alla fine, se tu sei diventato uno in Cristo, che importa chi è ebreo e chi non lo è? Se sono state abbattute, l'abbiamo già trovato questo, se sono state abbattute tutte le barriere, era stato affermato già nel versetto 28 del capitolo 3 del Galati, no? Allora leggiamolo. Infatti, in Cristo Gesù, cioè cosa vuol dire in Cristo? Se uno è unito a Cristo, cioè Cristo si è fatto nostro, si è fatto noi, se noi siamo profondamente radicati in Lui, potremmo dire, per tutti coloro che rimangono nella vite, chi sono i tralci, o i stralci chi sono? I stralci sono quelli che vogliono rimanere nella vite, non c'è se che non un'unica linfa. Che importa se ci sia un tralcio che è giallo e un tralcio che sia invece più rosso e che abbia le foglie diverse? L'importante è che il tralcio sia unito alla vite. Se tutti siamo in Cristo, abbiamo la stessa linfa, abbiamo la stessa vita. Allora dice, infatti in Cristo Gesù, cioè in coloro che sono uniti in Cristo, cioè nel battesimo, ricordate che battesimo vuol dire, papto vuol dire immergere. Quindi se uno è immerso in Cristo, cioè è diventato tutt'uno con Lui, sono immerso in Lui, vuol dire immergere, no? Essere nella stessa barca, essere nella stessa realtà, questo vuol dire battezzare. Allora dice, non c'è né la circoncisione conta qualcosa, né la crudustia, cioè di per sé viene tradotto la non circoncisione, in realtà la crudustia vuol dire il prepuzio, che viene reciso quando uno fa la circoncisione, e allora i pagani venivano chiamati quelli del prepuzio, non è bello ricordare queste cose, però era così, e invece i giudei venivano chiamati quelli della circoncisione, e soprattutto i pagani avevano un grande schifo per coloro che erano circoncisi, erano una vergogna, tanto che quando qualche ebreo voleva andare in piscina, allora non c'era mica il costume da bagno, bisogna andare nudi in piscina o alle terme. E le terme non erano quelle che dove si fanno i fanghi come adesso ad Acqui, ma le terme erano i luoghi dove andavi a fare era come la sauna, no? C'erano il tepidarium, il frigidarium, il tepidarium e il calidarium, no? Si passava da queste cose in modo tale da sudare, eccetera, e si andava nudi. Gli ebrei che non sapevano più come fare, perché magari erano passati erano diventati ellenisti, erano passati all'ellenismo, quindi si vestivano degli, però finché sei vestito sei uguale agli altri, ma quando sei nudo si vede. E allora cosa facevano? Erano riusciti a trovare un modo per contraffare la cosa, non so se si erano fatti la plastica come, ma cosa ci cacciavano sopra, comunque riuscivano a fare questo. Per cui la differenza è, c'era una differenza sostanziale tra i pagani e gli ebrei, e in realtà Gesù dice, ma guarda, cioè, scusate, Paolo dice, ma ormai quando tu sei battezzato, cioè sei immerso in Gesù, ormai tutte queste cose sono cadute, non c'è più nessuna divisione, perché distinti siamo diversi, però siamo sempre diversi, ma siamo uno in Cristo. Quindi quel che conta non è né la circoncisione né il prepuzio, ma la fede, cioè l'appoggiarsi totalmente, radicarsi come a una roccia in Dio, che la quale opera per mezzo dell'agape, cioè la fede energumene. Cosa vi dice la parola energumene? Parla di energia, no? Vuol dire che è energica, che diventa operante. Pensate che lo Spirito Santo spesso viene chiamato energeia, forza, o dynamis, anche lì, energeia, forza, cioè qualcosa. Lo Spirito Santo vuol dire che è operante. Allora, siccome la fede viene dallo Spirito di Dio, dal soffio di Dio, è una fede che è operante, non è una fede statica, non è la religione, le opere di culto, ma è qualcosa che tocca la vita. Quindi questa fede che, cioè qual è il mezzo di cui si serve la fede per operare? L'agape, la carità. Tu puoi avere la fede, ma se non hai l'agape, cosa serve? Ah, mi appoggio a Dio, ma se questo appoggiarti a Dio deve diventare amore trasmesso all'altro. Per quello che la fede che non diventa amore è una fede finta. No, ecco, è questa fede che opera, questo che conta, dice Paolo. E quindi quindi Paolo sta affermando, di nuovo ripeto per l'ennesima volta, l'eguaglianza della circoncisione e dell'incirconcisione, E il peso però di tutta la frase sta in due parole, in Cristo Gesù, contrapposto all'altro, perché in greco è en Cristo Gesù, e dall'altra parte c'è un essere en nomo, nella legge. Sono due modi di essere: essere nella legge o essere in Cristo Gesù. Se sei in Cristo Gesù non conta più neanche la circoncisione, non vale niente, ma se sei nella legge allora devi osservare tutto. Perché? Perché non è Cristo la tua salvezza. Dimmi in chi credi, io ti dirò chi sei, no? Se tu ti appoggi alle ricchezze, fatti salvare, prega le ricchezze e ti salveranno, no? Provate un po' a pregare le ricchezze se vi salvano. Qual è il tuo Dio? Pregalo e vediamo se ti salva. Qual è il Dio che salva? Il successo? Pregalo. La riuscita? Pregalo, vediamo se riesce. Il sesso? Pregalo, vediamo se ti salva, no? Mi ricordo un ragazzo che diceva: per me quello che vale nella vita sono le tre S. Soldi, sesso e successo. E poi io dicevo: aggiungi l'ultima S, sfiga, perché alla fine vai a finire male, perché queste tre cose comunque non ti conducono bene. Ecco, se le aggiungi tutte, l'ultima è il risultato finale. Ecco, infatti poi da questo è diventato prete, comunque sia, perché lì le tre cose non portavano esattamente alla quarta, e allora ha capito che dietro c'era il vuoto, e pian piano è arrivato a capire che l'unico che riempiva la sua vita era un altro, con la A maiuscola, en Cristo, essere in Cristo, no? E allora Paolo ha in mente proprio questo, quindi è contrapposto en nomo nella legge, quindi è sotto questo aspetto che allora circoncisione e non circoncisione non hanno valore. Cioè cessano di essere una condizione determinante, non devi tenerle come delle condizioni determinanti. E si è di fronte alla logica estensione, alla circoncisione, quindi anche alla non circoncisione, di quanto, come vi dicevo già nel capitolo 3, il versetto 28, quando Paolo diceva che non c'è più né uomo né donna né schiavo né libero, perché tutti siamo in Cristo. Adesso Paolo sta estendendo anche la circoncisione anche questo, perché logicamente non può se non estendere questo. Nella seconda parte invece, dopo la parte negativa dell'affermazione non c'è più, non c'è più, non c'è più, abbiamo visto il criterio positivo su quello che ha invece valore. Che cosa ha valore? È la fede, che ho già detto, che opera attraverso l'agape. L'agape, a me non piace dire carità, perché di solito viene tradotto carità, adesso qui invece io ho tradotto amore, ma l'agape è qualcosa di più, perché l'amore in greco, ci sono diverse parole per dire amore, c'è l'amore di possesso, cioè che è l'eros, c'è l'amore di amicizia, che è la filia, c'è l'amore che si ha per il bambino, che adesso mi ricordo più il verbo, adesso mi sfugge, dopo mi verrà in mente. Poi c'è l'amore per la patria o per la propria bandiera, chiamiamolo così, che è la timè, il verbo timeo, che è l'onore più che l'amore, è un amore di chi onora la patria, no? E quindi sono diversi amori, ma l'amore che comprende tutto, che è l'amore che si gioca fino in fondo, donandosi gratuitamente senza chiedere nulla in cambio, il verbo che viene usato è agapao, cioè il verbo è agape, la parola è agape. Allora qui si dice: è la fede che opera grazie all'amore. Ora, quello che era negato per la circoncisione e per il suo contrario è invece affermato per la fede. Né la circoncisione né la non circoncisione non ti conducono lì, perché l'importante è l'essere circonciso o non essere circonciso, non conta niente, perché quello che conta è l'amore. Dio ti giudicherà sull'amore, sull'agape. E dunque, se è questo che conta, Che importa una cosa o l'altra? Perché devi fare questo passaggio a diventare giudeo, a farti circoncidere? Qui l'insistenza di Paolo, vedete che tutta la lettera è giocata su questa roba qui, cioè probabilmente questi giudeo-cristiani che sono arrivati in Galazia hanno cominciato a rompergli le scatole a questo punto, che questa comunità era completamente frastornata, per cui Paolo deve mettere in piedi una lettera in cui ripete ad ogni riga più o meno la stessa cosa. Quindi quello che conta è la fede, è lei, è la fede che ha rilevanza per l'economia della salvezza. Quindi, e cos'è questa fede? Questa fede vuol dire essere in Gesù, è tutto lì la fede. Sono radicato in Gesù, sono appoggiato a Lui come Lui è la mia roccia, Lui è la mia forza. E questa fede è qualificata dal principio energumene. Cioè una fede che, per precisare, che è una fede che agisce, non è una fede inerte, non è la fede che tengo in ampolla, ho un'ampolla con dentro la fede, la tengo lì, no? E viene in mente un po' una commedia greca di Aristofane, dove la pace, dove... Voi sapete che tra Atene e Sparta c'era una guerra continua, non si finiva mai, e allora lui ha messo in scena una storia in cui tutti erano in guerra, ma c'era un tale che lui era tranquillo, io in guerra non ci vado, non c'è guerra per me, in casa mia siamo in pace, perché? Perché io ho comprato la pace e ce l'ho qui in bottiglia, e me la sono comprata, ho negoziato la pace, quindi la mia pace personale, quindi la commedia era molto... castica, non molto precisa, quindi Aristofane vuol mettere in ridicolo questi qui che continuano a far guerre, dicevo, la gente non ne può più, guarda che alla fine andrà a comprarsi la pace da mettere in bottiglia perché non ce la fanno più con queste guerre. Ecco. E allora qui potremmo dire avere la fede in bottiglia, no? Ah, me la tengo qui, no, questa fede non serve a niente, è una fede che agisce, non è la fede in bottiglia, è una fede che deve diventare energeia, deve diventare forza e quindi deve diventare amore. E evidentemente quale amore? È l'amore del prossimo. È quell'amore di cui parla il libro del Levitico, Levitico 19:18, amerai il tuo prossimo come te stesso. La conseguenza di questa affermazione è che in una certa maniera la fede ha bisogno anche lei di una sua opera. E quest'opera è l'amore del cristiano. Ora, in questo senso è molto, Paolo è molto vicino a Giacomo, vi ricordate quando Giacomo dice che anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa, e porta l'esempio di chi conforta il fratello e la sorella solo a parole ma non fattivamente. Ah, se io dico a un fratello e una sorella scaldatevi, confortatevi, vestitevi, ma non gli do niente, questo qui non serve a niente. È come se io a uno che ha fame vado a leggergli le ricette di cucina, capite? Provate a leggere le ricette di cucina, guarda, adesso te le dico le ricette, vedrai che ti passa. Certo che se la Nouvelle Cuisine mi passa sicuramente la fame, ma se leggo le ricette della Nouvelle Cuisine, sì, ma se sono le ricette tradizionali mi viene di più alla fine, no? Quindi non basta le parole, dice Paolo, e quindi anche Giacomo, no? La fede mantiene comunque il primato assoluto, è lei che opera, ma è sbarrata la strada a qualunque soluzione che non faccia debito spazio alla libertà umana. Cioè, la fede opera, ma devi farlo tu. Non dice, ma guarda che lei automaticamente fa tutto, tu hai la fede, automatico. No, c'è la tua libertà. Una fede che non gioca, che non è giocata dalla tua libertà, è una fede inerte, una fede ferma, per quello che deve diventare energumene, cioè deve diventare una fede che agisce, che opera. La terza parte del passo, cioè abbiamo visto la prima parte, quella che abbiamo visto ieri, poi la seconda parte è questa, la terza parte del passo si rivolge nuovamente ai Galati. E qui c'è un'altra metafora, vi ricordate che Paolo parla di ieri, abbiamo già visto una metafora quando diceva state saldi, che vuol dire difendete, no? Dovete essere come stai soldati che difendono la posizione che hanno, no? Se tu hai la tua posizione, se l'esercito avanza e tu indietreggi perdi posto, perdi terreno. Quindi il verbo era stecchete. Adesso qui siamo di fronte a un'altra metafora, è la metafora della gara di corsa. L'abbiamo già trovata, eh? Correvate così bene, 2-2, Galati 2-2, c'era già la metafora della... Chi vi ha fermato? Chi vi ha sbarrato la strada che voi correvate così bene? E qui invece, anche allora, adesso qui comincia, dice, correvate bene, chi si mise in mezzo, cioè vi ha tagliato la strada, si è messo in mezzo, cosicché non obbedite più alla verità. E proprio è questo il verbo mettersi in mezzo, da una parte quindi c'è la gara di corsa, dall'altra parte invece c'è il linguaggio militare. Ekoptein, il verbo è ekoptein, che è derivato dal linguaggio militare, che è impiegato qualche volta addirittura in Tessalonicesi, prima Tessalonicesi 2:18, Paolo usa lo stesso verbo per dire l'azione di Satana, cioè è un Satana, è come quando l'esercito sta andando verso una città e arriva un altro esercito che ti taglia, no? È l'azione del tagliare la strada per sbarrare la tua possibilità di procedere e di vincere la battaglia, no? E quando, non so, c'è l'ala dell'altro esercito che si ripiega su di te, in questo senso proprio è il termine militare, però di solito San Paolo lo usa questo termine per dire cosa fa Satana, quindi in qualche maniera cosa fa? Sta identificando l'azione di questi giudaizzanti che arrivano a parlare di circoncisione con dei satanassi, questi sono dei mandati da Satana, e quindi in pratica San Paolo sta parlando di una specie di blocco alla diffusione della buona notizia. Quindi se questi sono venuti ti stanno bloccando e ti impediscono di diffondere la buona notizia, che è il Vangelo. Il Vangelo non è un libro, ma è la notizia buona che Dio ti ha liberato. E quindi qui voi avete dimenticato, non obbedite più alla verità. Che cos'è la verità? Notate bene che la verità non è una cosa teorica. La verità è il Vangelo, è la buona notizia, è Gesù stesso, cioè non obbedisci più a Lui che è verità. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E poi proseguendo, e poi oltretutto il verbo obbedire, no? Anche qui è interessante perché il verbo obbedire è il verbo filiale. E quindi voi siete figli, non è il verbo dello schiavo, ma è il verbo di chi si mette in ascolto in maniera accogliente, e quindi è l'obbedienza alla parola di verità, che è la parola del Vangelo. Tra l'altro il verbo che io ho tradotto con obbedire è il verbo peitestai, che vuol dire non solo obbedire, ma vuol dire anche essere persuasi. Cioè, mentre il servo deve obbedire, il verbo è diverso in greco, il verbo essere persuasi è tipico del figlio. Quindi voi siete figli, non siete servi. E quindi adesso avete smesso di obbedire, cioè di essere persuasi della verità del Vangelo, e vi siete lasciati persuadere invece da questi che vi portano lontano. Anche al versetto 10 Paolo riprende la stessa cosa, dice, usa il sostantivo essere persuaso, il sostantivo peismone, e il verbo è lo stesso, è il verbo peistestai, dove viene fuori la parola peismone, che vuol dire la persuasione. E infatti dice, io sono persuaso, eis humas, anche qui c'è un eis, verso di voi, cioè sono persuaso verso di voi, vuol dire che io nutro la persuasione e continuo a crescere, vedete questo eis, vuol dire che c'è una progressione, cioè io continuo, malgrado tutto, voi me l'avete fatto di tutti i colori, cari Galati, avete deviato dal Vangelo, però io continuo ad essere persuaso nei vostri confronti, quindi per questo c'è un eis, nel Signore, che nulla di diverso penserete. Quindi, che voi non cambierete idea, cioè io sono persuaso che voi adesso non vi lasciate di nuovo frastornare, portare fuori, quindi io ho questa fiducia. Sono saltato un pezzo, un momento, vedete, ho saltato sì, un pezzo che era interessante, chissà perché, siccome sono partito dal verbo persuadere, e adesso ho la persuasione, allora sono ritornato all'altro dove c'è persuasione, perché si viene ripetuto tre volte, due volte il verbo e una volta il sostantivo, no? E allora, preso dalla foga, ho perso di vista che c'era il versetto 9, allora Paolo aggiunge, nel versetto 9 dice, poco lievito, mikrazyme, poco vuol dire, mikros vuol dire piccolo, no? Un piccolo lievito, mikrazyme, tutto l'impasto lievita. Ecco, questo qui era solo il versetto, cioè, che cosa vuol dire, che cosa ha in mente Paolo? Quando si offriva un sacrificio, bisognava stare attenti a che tutto fosse ben pulito e che non ci fossero in giro lieviti o roba del genere che potessero alterare. Pensate alla Pasqua. Prima della Pasqua veniva fatta pulizia in casa e veniva eliminato tutto, ogni traccia di lievito, perché bisognava fare un pane con la farina nuova, senza vecchio lievito. Tutto deve diventare nuovo. Allora il lievito è il simbolo dell'impurità, allora è il simbolo della mancanza di totalità. Capite? Ieri parlavamo di compromesso, no? Che cos'è il compromesso? È un frammento di lievito della pasta, pian piano la fa fermentare tutta. Allora Paolo dice, attenzione, non interessa quanto e come siete fedeli, ma guardate che quello che conta è la qualità della fedeltà, che deve essere totale. Basta un frammento di lievito perché fa fermentare tutta la pasta. Quindi siamo nel tema sacrificale, no? Se voi vi offrite il vostro sacrificio a Dio e un pezzettino non è puro, voi avete compromesso tutto il sacrificio, cioè avete buttato via tutte le energie che avevate a disposizione. Cioè, cosa è servito fare tutti i sacrifici se ci aggiungete questo pizzico di lievito? Forse mi sono spiegato, no? Cioè, ricordati, a me viene in mente Santa Teresa d'Avila, no? Diceva, io chiedo al Signore di liberarmi da ogni peccato veniale, perché peccati mortali li so evitare da sola. Quindi, cioè, le cose grosse siamo capaci tutti, ma il diavolo è furbo, ti inserisce piccole cose, ti fa scendere in cantina a piccoli gradini. Guarda che basta scendere il primo gradino, perché tutto diventa più facile. Allora attenzione, Paolo dice, basta un piccolo pezzo di lievito. E poi dice, io sono persuaso comunque verso di voi nel Signore, quindi continuo a persuadermi, ho fiducia in voi, la mia fiducia si nutre e continua, ecco, questo è Ishimas, nel Signore, che nulla di diverso penserete, cioè che voi adesso non cambierete idea, continuerete ad andare avanti, ho fiducia che la forza della verità è più forte di quella della menzogna, insomma. Cioè, questa fiducia di Paolo è bella, no? Questa fiducia. E poi aggiunge, colui che vi turba, è interessante che il verbo che viene usato, o de tarasson, è il verbo che c'è, il verbo tarasso, è il verbo del mare agitato, cioè potrebbe essere anche il verbo del maremoto, ma è anche il verbo dell'agitazione di Maria durante l'Annunciazione. Maria è scossa come le onde del mare, anche lei, quando l'angelo le appare dice, tu sarai la madre del figlio di Dio, succede una burrasca nel cuore di Maria, capite, se uno arriva a annunciarti una cosa del genere, la mia pressione che è già ballerina, mi serve l'infarto, capite, o un ictus, allora no, le grandi emozioni provocano, quindi è lo stesso verbo che che viene usato per i discepoli quando sono turbati grandemente, quando Gesù dice è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno dei cieli. Cioè questi si agitano e dicono ma signore, allora chi si può salvare qui? Perché tutti qualcosa abbiamo e siamo tutti ricchi almeno delle nostre pretese, siamo ricchi almeno dei nostri calcoli, siamo ricchi almeno dei nostri progetti, e se noi siamo così, chi si salva? Gesù dice impossibile all'uomo ma non a Dio, perché nulla è impossibile a Dio. Allora anche qui capite, non è la legge, non lo fai tu ma Dio fa tutto. Se tu ti consegni, lui ti spoglia anche di queste cose e ti libera, ma se tu credi di salvarti grazie ai tuoi progetti sei fregato. E qui sempre il discorso, no? E quindi siamo ancora qui, e coloro che vi turbano, colui che vi turba, quindi c'è un colui. È interessante, vuol dire che c'è qualcuno nella comunità che sta operando in questa maniera, sta remando contro. Non sono tanti, capite? Basta un pugno di lievito, c'è solo un pugno di lievito nella vostra comunità, è questo disgraziato che è venuto a buttare dentro continuamente, a mettere aceto nelle vostre botti buone, e mettendo dentro dell'aceto voi state bevendo aceto e quindi vi intossicate, non va bene. E allora, colui che vi turba porterà to crima, il giudizio, chiunque sia, giudizio vuol dire giudizio di condanna, cioè guarda che chi fa questo, ricordate cosa diceva Gesù, cosa in mente Paolo? Chiunque scandalizzerà, turberà uno di questi piccoli che credono, è meglio che gli si che si appenda una macina al collo e sprofondi nel mare, cioè perché chi viene a turbare la fede di uno che è fragile, i poveri Galati non erano istruiti, non sapevano leggere e scrivere, non avevano finezze bibliche, e questi che arrivano cominciano a sciorinare, un po' come fanno i testimoni di Geova, no? E di qui e di lì e bla 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 bla, e quelli che non conoscono la Bibbia rimangono lì, ma questo conosce tutto, poi se senti le stupidaggini che dicono, e se uno ha un po' di esperienza nella Bibbia dice ma che cavolo sta dicendo questo qui, non sta in piedi, sta inventandosi tutto di sana pianta, conosce tre passi, li mette insieme e fa come il prestigiatore che dal cappello tira fuori il coniglio e le colombe e tutte le cose, ma sono tutti trucchi, no? Ora, e qui siamo alla stessa maniera, no? Questo tale subirà il giudizio, sottinteso, la condanna, quindi la pagherà, perché? Ma perché? È venuto a turbare i piccoli, è venuto a turbare i poveri, perché è venuto a turbare la fede. Io, fratelli, se ancora, perché cosa diceva? Adesso qui possiamo anche capire cosa andava a dire questo tale che scandalizzava i Galati, no? Cosa diavolo diceva? Probabilmente andava a dire che Paolo diceva la stessa cosa. Ah, ma guarda che anche Paolo dice così, vedi? E perché infatti Paolo cosa ha fatto? Paolo aveva circonciso il suo figlioccio Timoteo. Ma perché l'aveva fatto? Ma perché Timoteo era figlio di un uomo pagano e di una donna ebrea. Quindi lui dice, ok, questo qui è lì, mezzo e mezzo, facciamolo ebreo e basta, perché la legge ebrea diceva che chi nasce da madre ebrea è ebreo e quindi deve essere circonciso, e lui l'ha circonciso, così si taglia la testa al toro. Ma quando si trattò di Tito, che era pagano di madre e di padre, Paolo si è opposto, assolutamente no, perché quello è ebreo, quindi da ebreo diventa cristiano, ma questo da pagano diventa cristiano, basta, quindi ebreo totalmente, pagano totalmente, tutti e due adesso sono cristiani, basta. Però la circoncisione serviva per mettere un po' di ordine in questa cosa ibrida che non si capiva bene, non so se ho reso l'idea. Però probabilmente circolava la voce che, per cui vedi che Paolo ha fatto anche lui, vedi che anche lui predica la circoncisione, e allora Paolo dice, ora io, fratelli, non dice se io, non so, la vostra traduzione forse è se io predico.
Se predico.
Se predico. Invece no, c'è un ego, che di solito in greco non si fa, che vuol dire io, cioè io, però quindi mette come in maniera precisa al centro, io, se fratelli, se la circoncisione ancora annuncio, il verbo è kerusso, il verbo kerusso è l'annuncio fatto con le trombe, cioè se il mio kerigma, kerigma vedete che è il suono della tromba, se io ancora annuncio e grido ai quattro venti con la tromba, faccio l'annunciatore, faccio il messaggero, voi sapete quando arrivava l'araldo in piazza, no? Il Vangelo è un annuncio pubblico, quindi se io annuncio pubblicamente la circoncisione, perché sono perseguitato? Ecco che Paolo tira la conclusione, no? Cioè, io sono perseguito, dovunque vado i giudei me la giurano, arrivo in sinagoga mi cacciano fuori, sollevano il popolo, vogliono farmi fuori, mi denunciano le autorità romane come hanno fatto a Corinto per farmi ammazzare, a Efeso mi mettono in galera perché come sovvertitore, cioè perché sono così perseguitato se annuncio la... Se annuncio la circoncisione, veniva perché diceva, vedi che anche Paolo annuncia la circoncisione, e lui dice, vabbè, allora perché mi perseguitano? Se io sono d'accordo con loro, perché mi fanno del male? Perché ogni volta che arrivo mi ostacolano, mi perseguitano, mi metto in galera, mi flagellano, me ne fanno di tutti i colori? Quindi Paolo invita alla onestà intellettuale, dice, siate logici, se io sono dalla loro parte, no? Una casa divisa in se stessa, no? Non sta in piedi, ricordate che anche Gesù lo dice, no? Quindi non posso scacciare i demoni ed essere dalla parte dei demoni, che senso ha tutto questo? No? E allora dice, se io facessi questo, dice, perché sono perseguitato? Dunque è stato eliminato lo scandalo della croce, ecco quello che dice Paolo. Cioè, se davvero Cristo, se c'è davvero, è la circoncisione che salva, Cristo è morto in croce per niente. Cioè, lo scandalo della croce, cioè questo fallimento di Cristo, che lui ha voluto essere l'ultimo per salvarci tutti, è stato inutile. Perché? Tanto c'era già la circoncisione, cosa ha fatto? Perché perdere tempo, sangue, energia e tutto? E quindi Paolo tira fuori il secondo argomento, no? Lo scandalo... E allora la conclusione è terribile, no? Vorrei pure che fossero evirati tutti quelli che vi mettono in agitazione. Cioè, no, tutti questi qui che arrivano a mettervi in agitazione, che li castrino tutti, che li circoncidano a fondo, così almeno la smettono, no? Quindi è... No. San Paolo proprio deve essere stato esasperato, no? Tra l'altro alle orecchie dei Galati questa affermazione doveva risultare ancora più pesante, perché a Pessinunte, proprio in Galazia, a Pessinunte veniva venerata la dea Cibele e i sacerdoti dei Galati, chiamati i Galli, praticavano l'autoevirazione proprio in onore di questa dea. E allora dice, guarda, sarebbe meglio che vadano a Pessinunte anche loro a tagliarsi tutto, a evirarsi del tutto. E fra l'altro questi sacerdoti che si eviravano, si attiravano i lazzi sconci di tutto il mondo antico, perché tutto il mondo antico ridevano di questi qui che si eviravano si autoeviravano proprio in onore della dea Cibele. E quindi Paolo probabilmente ha in mente questo, cioè per dire, sarebbe bene che questi facessero lo spettacolo da burla per tutti, castrandosi totalmente come fanno i sacerdoti dei Galli quando a Pessinunte fanno festa per la loro dea. Ecco, ancora una volta abbiamo visto la decisione, secondo me è bella vedere questa decisione di Paolo, il quale non smette di sorprenderci per la sua fermezza, no? Io credo Paolo veramente ci mostra tutta la sua fermezza, tutta la sua forza, è qualcosa che veramente ci sorprende. Quante volte noi magari rischiamo di essere concilianti, no? Concilianti, ma non con le persone. Perché io penso con le persone sempre dobbiamo essere concilianti. La misericordia deve essere usata con tutti, ma ricordiamoci sempre che bisogna tenere sempre insieme carità e verità. Santo Guato d'Ars diceva che la carità senza la verità marcisce, è debolezza, è fragilità. La verità senza la carità indurisce. E allora lui faceva l'esempio, diceva la carità è come, la verità diceva è come il pane duro, lui aveva, non aveva più denti, Santo Quarto d'Ars, sapete che aveva avuto una piorrea e non aveva più denti, ne era rimasto uno, ma bastava far così lo tirava via, e una devota gli aveva offerto una grossa cifra dicendo però vorrei in cambio quando lei muore una reliquia, e lui diceva guarda gliela faccio, gliela do subito, staccato il dente e gliel'ha dato, e così gli è rimasto senza denti, non aveva più neanche un dente, però lui mangiava pane secco, non pane fresco, e quindi mangiare pane secco ti spacca tutta la bocca e le gengive, e quindi lui dice la verità è come il pane secco, è nutriente ma ti spacca la bocca, la carità è come il latte, è buono ma non nutre, perché devi berne a litri se vuoi nutrirti solo col latte, beh, un neonato va bene, ma un adulto bisogna dargli qualcosa di più, ma se tu metti la verità, la intingi nella carità, allora diventa nutriente e buono, ecco, bisogna sempre, mai la verità senza la carità, mai la carità senza la verità, occorre metterli insieme, e Paolo ci fa vedere come c'è tutta la verità e la carità, una carità che è la carità esigente, non è la carità del buonismo, la carità che non ha paura, ricordiamo che la vera carità è quella che non ha paura di far soffrire, cioè un medico che ha una grande carità, se tu sei malato ti cura anche con delle iniezioni che fanno male, una mamma che per buonismo dice, ma lui piange, dopo piange, è meglio non farlo piangere, tira su un criminale in casa, perché ogni volta che questo si troverà di fronte alle difficoltà, avrà sempre bisogno della mammina che gli è vicino a dire, poverino, ti tiro via gli ostacoli, ma siccome la vita è piena di ostacoli, alla fine non potrai mai vivere, accuserai il mondo intero di essere contro di te, semplicemente perché tu sei incapace di affrontare le situazioni difficili della vita che ci sono, il fatto stesso di essere uomo e donna, no? Lo dicevamo stamattina nell'omelia, e crea ostacoli, perché c'è qualcuno che ti sta di fronte e che ti tiene testa, e quindi se hai qualcuno che ti sta di fronte e che ti tiene testa, ci sono anche delle difficoltà, e quindi tutta la comunicazione si gioca nella capacità di discutere, di dibattere, di confrontarsi, perché è soltanto confrontandosi che si cresce, no? Se io ho un euro e tu hai un euro, e tu mi dai il tuo e io ti do il mio, siamo ricchi come prima. Ma se io ho un'idea, tu hai un'idea, io ti do la mia, tu mi dai la tua, siamo ricchi tutti e due di un'idea in più. Ecco perché il confronto è fecondo, perché non dobbiamo aver paura dei confronti, perché si scambiano le idee. E le idee crescono scambiandosele, no? Non so se mi sono spiegato, è quella fecondità della carità, ecco perché la bontà evangelica è esigente, e Paolo ci mostra tutto questo, allora domando al Signore e chiedo al Signore davvero di imparare da questo, diventare capace di vivere tutta questa dinamica. Signore Gesù, aiutami a scegliere la carità esigente, a non piegarmi di fronte al pietismo, al buonismo. Signore, insegnami ad essere legato profondamente a te e a credere che l'unica cosa che rimane è la fede che opera attraverso l'agape.